Un caloroso saluto anche da parte mia, quindi da parte di Enzo. Grazie per essere all'ascolto ancora una volta. Ieri abbiamo visto la profezia che Giacobbe fa riguardo a suo figlio Ruben. Questa sera ne vedremo altre, quindi quelle che seguono. I due figli che seguono Ruben vengono citati insieme. Essi erano figli della stessa madre, i figli di Lea. Simeone e Levi sono fratelli. Le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta la loro ira, perché è stata violenta, e il loro furore, perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Così abbiamo letto i primi tre versetti dal 5 al 7, esattamente da Genesi capitolo 49. Vi ricordate di come andarono a Shalem, una città di Sichem, e vi uccisero tutti gli abitanti della città, perché un uomo si era reso colpevole di violenza nei confronti di Dina, loro sorella. Essi si vendicarono sull'intera città. Non avrebbero dovuto farlo e, naturalmente, Giacobbe ricordò loro questo fatto. In Levi vediamo una dimostrazione della grazia di Dio. È vero che i suoi discendenti furono sparpagliati in Israele, ma questo avvenne perché essi erano diventati sacerdoti in mezzo alle altre tribù. Fu la grazia di Dio che permise di prendere una persona crudele come Levi e di farlo diventare il capo della tribù dei sacerdoti. Analogamente sappiamo che solo per la grazia di Dio che egli ci ha trasformati da peccatori a regno di sacerdoti. Questo è quello che la Bibbia dice di tutti coloro che hanno creduto in Cristo. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Così dice Apocalisse, nel primo capitolo, i versetti sono 5 e 6. Tutti i credenti sono sacerdoti oggi. Come hanno fatto a diventare sacerdoti nel regno di Dio? Per mezzo della meravigliosa grazia di Dio stesso. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come l'agnello senza difetto né macchia. Così riporta la prima epistola di Pietro nel primo capitolo, nei versetti 18 e 19. E poi sempre in epistola di Pietro, la seconda, al capitolo 2, nel versetto 5, troviamo queste parole. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Di chi si sta parlando? Di tutti quelli che sono stati redenti dal sangue prezioso di Cristo. Ruben perse il primo posto ed anche Simeone e Levi lo persero. Il re non verrà da nessuna di queste tribù. La quarta profezia è quella relativa a Giuda. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Abbiamo letto Genesi 49, i versetti dall'8 al 10. I figliuoli di tuo padre si prosterranno davanti a te. Perché? Perché il Signore Gesù Cristo venne dalla discendenza di Giuda ed è davanti a Lui che tutti si inginocchieranno. Ecco una delle profezie più sorprendenti delle Scritture. Finché venga colui, colui che è il capo. Questa è una delle profezie più straordinarie in tutta la parola di Dio. Ci viene detto di nuovo che ci sarà una progenie di donna. Questa fu la prima profezia su Cristo. In Genesi al capitolo 3, nel versetto 15, tempo fa abbiamo letto: «E io porrò inimicizia tra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno». La progenie di donna è colui che schiaccerà il capo del serpente. Egli sarà colui che avrà la vittoria. La prima profezia era in Genesi, poi la progenie fu confermata ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Ora viene confermata in Giuda. Cristo verrà dalla progenie di Giuda. Inoltre, la parola usata per colui, cioè Shiloh, significa riposo e tranquillità. Cristo è colui che porterà riposo. Non dimentichiamo che quando il Signore Gesù visse sulla terra, egli si rivolse a quelli che lo avevano rifiutato e disse al popolo: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo». Così ci dice il Vangelo di Matteo al capitolo 11, versetto 28. Questo è Shiloh, e Shiloh è venuto. Non solo Cristo è Shiloh, ma è anche colui che tiene lo scettro. Lo scettro dell'universo sarà nelle sue mani. Nell'ultima parte del versetto 24 di questo capitolo leggiamo che da Dio verrà il pastore, la roccia di Israele. Quindi Shiloh è anche pastore e roccia. Nel libro dei Numeri, al capitolo 24, nel versetto 17, vediamo che viene profetizzato un astro. Pensate a tutto ciò che significa la venuta di Cristo. Egli è la progenie promessa alla donna e ai patriarchi. Egli è Shiloh, colui che porta riposo. Egli è il re che tiene lo scettro. Egli è il pastore che ha dato la sua vita per le pecore, ed è il capo dei pastori che sta per tornare un giorno. Egli è la roccia che è stata rigettata, ma che è ora la pietra angolare, quella su cui si regge tutta la costruzione. Egli è l'astro, la stella mattutina per la sua chiesa. Questa è la progenie che andò da Adamo a Set, dopo che Abele fu ucciso. Da Set passò da Noè a Sem e ad Abramo, Isacco e Giacobbe, e ora a Giuda. Subito dopo l'annuncio della venuta del Cristo attraverso la tribù di Giuda, troviamo i versi che vanno dal versetto 11 al 12. Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore. Lava la sua veste col vino e il suo mantello col sangue dell'uva. Egli ha gli occhi rossi dal vino e i denti bianchi dal latte. Di chi si sta parlando in questi versi? Di Cristo che entrò in Gerusalemme cavalcando un piccolo asino, offrendo se stesso come il Messia, il Re e il Salvatore. Egli lava la sua veste col vino. Quale genere di vino? Il sangue, il suo sangue. Ma quando Cristo tornerà, le sue vesti saranno rosse. Perché? La domanda è stata fatta nel libro di Isaia. Perché questo rosso nel tuo manto? E perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nello strettoio? Isaia 63, versetto 2. Questa volta sarà il sangue dei suoi nemici. Questo preannuncia la seconda venuta di Cristo, quando tornerà per il giudizio. La parola di Dio è molto chiara su questo punto. La prima volta Cristo è venuto in povertà, in umiltà e mansuetudine, ha abbandonato la gloria divina che aveva da sempre ed è venuto nel mondo per morire al nostro posto, per pagare il nostro debito alla giustizia divina. Ma ora egli è risorto ed è alla destra del Padre. Quando tornerà, non lo farà più nel modo che vi ho appena descritto. Egli tornerà nel pieno della sua gloria, con tutta la sua potenza, e tornerà per giudicare il mondo. Come può l'uomo scampare a questo tipo di giudizio? Non certo con le sue forze, né grazie alle sue opere o ai suoi meriti, ma solo per grazia. L'unica cosa che può e deve fare è accettare per fede il sacrificio di Cristo. Questo è l'unico mezzo dato all'uomo per ottenere la salvezza, per ottenere la giustificazione e la riconciliazione con Dio. La quinta profezia è relativa a Zabulon. La troviamo nel versetto 13 di Genesi 49. Zabulon abiterà sulla costa dei mari, sarà sulla costa dove approdano le navi, il suo fianco s'appoggerà a Sidone. In effetti, Zabulon fu la tribù che visse lungo le coste, nella parte nord della terra promessa. Questa profezia si avverò in parte. A Zabulon fu attribuito un territorio vicino al mare e poté servirsi dei porti, ma Neftali e Issacar lo separavano dal Mar di Galilea, mentre fra Zabulon e il Mediterraneo si trovavano la città di Sidone e la tribù di Asher. La prossima profezia è relativa a Issacar. Issacar è un asino robusto sdraiato fra due ovili. Egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è ameno. Ha curvato la spalla per portare il peso ed è stato costretto ai lavori forzati. Così ci dice Genesi al capitolo 49, versetti 14 e 15. Anche Issacar si stabilì nella parte nord della terra promessa. Essi furono coloro che fecero un grande lavoro che rappresentò la spina dorsale della nazione. Essi erano i lavoratori, ed è di questo che si parla qui. Si sente parlare spesso della maggioranza silenziosa oggi, cioè della persona media come me e te. Non siamo famosi, non andiamo in televisione. In TV vediamo gente fuori dal comune, spesso speciale, ed è gente che consideriamo importante. Cercano di convincerci che sono queste le persone che contano, ma io credo che non siano queste le persone che formano la spina dorsale di questa o quella nazione. Le piccole tribù di Zabulon e Issacar, che noi siamo portati a trascurare, furono in realtà la spina dorsale della nazione di Israele, quando questa si stabilì nella terra promessa. La settima profezia è relativa a Dan, la troviamo nei versetti 16, 17 e 18. Dan giudicherà il suo popolo, come ogni altra tribù di Israele. Dan sarà una serpe sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero che morde i garretti del cavallo e fa cadere il cavaliere all'indietro. Io aspetto la tua salvezza, o Signore. La profezia relativa a Dan significa che la tribù di Dan avrebbe lottato contro i nemici di Israele con più ardore, con più astuzia di qualunque altra delle 12 tribù. Dan avrà bisogno della salvezza del Signore, perché sarà una delle tribù che porterà alla ribellione. Vedremo questo nel corso del nostro studio delle Scritture. Il versetto 18, però, «Io aspetto la tua salvezza, o Signore», sembra essere un'esclamazione di Giacobbe, ispirata dall'apprensione per le difficoltà da affrontare o dal suo ardente desiderio del regno da ereditare. L'ottava profezia è relativa a Gad, e la troviamo nel versetto 19. Gad sarà assalito da bande armate, ma egli, a sua volta, le assalirà e le inseguirà. I Gaditi erano conosciuti come valorosi guerrieri, e Mosè benedisse Dio per aver protetto Gad e lodò il coraggio e la fedeltà al dovere di questa tribù. La seguente profezia è quella relativa ad Asher e Neftali. Da Asher verrà il pane saporito ed egli fornirà delizie regali. Neftali è una cerva messa in libertà. Egli dice delle belle parole. Mosè, nella sua benedizione, disse: «Benedetto sia Asher tra i figliuoli di Israele, sia il favorito dei suoi fratelli, e tuffi il suo piede nell'olio. Siano le sue sbarre di ferro e di rame, e duri quanto i tuoi giorni la tua quiete». Troviamo queste parole in Deuteronomio, capitolo 33, versetti 24 e 25. La tribù di Asher non riuscì, anche se Mosè le aveva loro assegnate, a cacciare i cananei da Tiro, Sidone, Acco ed altre roccaforti. Non riuscendo a conquistare la pianura fenicia lungo il mare, restò loro la zona del Carmelo e la parte montuosa all'interno del paese. Quella zona però era adattissima alla coltivazione dell'ulivo, da qui il riferimento al tuffare i piedi, diciamo, nell'olio. La tribù di Neftali ottenne un territorio non molto grosso, ma molto fertile. Partecipò a varie battaglie, che adesso è lungo ricordare in questo momento, ma è da ricordare il fatto che la tribù fu consolata da Isaia, che dopo un'invasione subita e dopo la deportazione di un grande numero di persone, predisse per la tribù un grande privilegio. «Quelli che camminavano nelle tenebre vedranno una gran luce», così ci riporta il profeta Isaia. Questa profezia si sarebbe avverata con la venuta del Cristo che fece del territorio occupato dalla tribù di Neftali il centro della sua attività. Passiamo all'undicesima profezia, che è quella relativa a Giuseppe. Giuseppe è un albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato. Ma il suo arco è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele, dal Dio di tuo padre che ti aiuterà e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle e del grembo materno. Le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori, fino a raggiungere la cima delle colline eterne. Esse saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe dei suoi fratelli. Questa undicesima profezia relativa a Giuseppe ci viene riportata nei versetti dal 22 al 26 di Genesi capitolo 49. Giuseppe aveva lasciato la terra di Canaan ed era andato in Egitto, ma egli era rimasto un testimone di Dio anche lì. In seguito i suoi figli Efraim e Manasse si sarebbero stabiliti nel territorio che sarebbe poi stato chiamato Samaria. Quella fu chiamata terra dei gentili ai tempi di Gesù. Fu un grande luogo dove testimoniare e il Vangelo entrò anche in quell'area. Il Signore stesso operò il suo ministero lì. In Giovanni, al capitolo 4, si parla della testimonianza di Gesù alla gente della Samaria, iniziando dalla donna al pozzo. Le due tribù che provenirono da Giuseppe, Efraim e Manasse, divennero tribù così in vista ed importanti che fu proprio da loro che venne la divisione del regno. Ecco il loro potere. Notate come Giacobbe stia cercando di legare Giuseppe e le due tribù che derivano da lui al Dio di Israele, il Creatore, il Redentore. Perché? Ebbene, queste tribù, specie Efraim, portò Israele all'idolatria. Geroboamo, che portò alla ribellione e aveva collocato i due vitelli d'oro in Israele, venne dalla tribù di Efraim. Quindi, qui sul letto di morte, Giacobbe li chiama al Dio dei suoi padri. E concludiamo questa sera con la dodicesima profezia, quella relativa a Beniamino. Beniamino è un lupo rapace. La mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie. Questa è una strana profezia relativa a Beniamino. Questi era identificato spesso con Giuda, perché alla divisione del regno Beniamino andò con la tribù di Giuda. La tribù di Beniamino fu l'unica a restare con la casa di Davide. Bene, domani vedremo il resto di questo capitolo 49 e poi arriveremo fino al capitolo 50, vale a dire fino alla fine di questo primo libro della Bibbia, il libro della Genesi. Io vi saluto, vi auguro un buon riposo e quindi a risentirci a domani.